grazie. Prima di tutto è un delizioso privilegio essere qui e vi ringrazio di essere venuti. Secondo, si tratta di una storia abbastanza in ordine cronologico, non troppo spero, sul volto umano. E terzo, cominciamo. In un piccolo paese i buoi vengono passati al guado da una parte all'altra di un piccolo fiumiciattolo. Lì vicino c'è un altro paese in cui la gente un po' più furba decide di costruire un ponte. Il primo paese si chiama Oxford e il secondo paese si chiama Cambridge. Evidentemente le persone a Cambridge sono più sveglie di quelle di Oxford perché hanno costruito un ponte, mentre invece gli altri poveretti sono lì che si trascinano i buoi attraverso il guado. In entrambi i casi questa parola Ford, che vuol dire appunto guado, è una parola interessante perché è una parola shakespeariana, una parola classica e così via, però venne rispolverata e rimodellata da uno psicologo, in realtà era un pilota di bombardieri, che si chiamava J.J. Gibson e che nel 1978 scrive un libro estremamente irritante, una Bibbia irritante come tutte quante le cose di questo tipo, che è chiamata Introduzione a una ecologia visiva, percezione ecologica, eccetera. Un libro irritante perché dà addosso ai fisici, dice lo spazio non esiste, io non scrivo neanche un'equazione, fatti miei, insomma, in poche parole, però è un libro metodico, sistematico, in cui analizza come sono fatte le foglie, come sono fatte le ombre delle foglie, come sono fatte le onde dell'acqua e tante altre cose che gli psicologi e gli ecologi allora ancora non avevano guardato, chiusi nelle loro stanzette a vedere crocette e puntini. E il Gibson inventa o reinventa una parola appunto chiamata affordance. La parola affordance è una parola quasi inglese, diciamo, in cui il concetto consiste in questo. Cos'è un affordance, secondo Gibson? Il Gibson del 78. Dopo che aveva finito di bombardare un pochettino, essendo diventato professore alla Cornell University, si dedicava ad altre attività più costruttive. E lui sostanzialmente considera affordance ogni segno dell'ambiente che permette un'azione o che impedisce un'azione. Quindi l'organismo che si muove nell'ambiente, cioè a me non interessa lo spazio, a me interessa l'ambiente, e l'ambiente è lo spazio visto da un organismo. Allora un Ford, cioè un guado, è l'autorizzazione a passare, lì ma non da un'altra parte, in quel momento ma non domani. Quindi per esempio un guado è un Ford, è un'autorizzazione a passare, un ponte è un'autorizzazione a passare. Beh, lo sapeva Virginia Woolf, che sapeva valutare l'altezza dei guadi e però, per essere una signora inglese molto prudente, si riempì le tasche di sassi prima di attraversare. Oppure lo sapeva bene Turner quando dipinge pioggia, vapore, velocità, in cui rappresenta un ponte su cui passa una locomotiva che sta per ammazzare una lepre. Non so, la locomotiva era una affordance per la lepre oppure il ponte era una affordance per la locomotiva. Adesso non entriamo nei dettagli, molto british questo. Importante è parlare di affordance. In questo caso il viso umano è sicuramente una parte dell'ecosistema. Il nostro viso è mobile, il nostro viso cambia espressione in fulmine, in secondi. Basta che una giovane donna, una donna, alzi il sopracciglio e uno è perduto o va in paradiso. Dipende se quel sopracciglio si alza in un certo modo o si alza in un altro modo. Questione di millimetri e di dinamiche molto, molto labili, ma che decidono la vita di un uomo o di una donna, in un certo senso. Bene, noi non siamo contenti di avere tanti ecosistemi di cui dobbiamo fare il management in modo più o meno responsabile, ma ne abbiamo inventato un altro, un terzo, un quarto. È l'ecosistema delle immagini di noi stessi. Quindi tutte le facce in bronzo, anche di ceramica, di legno, di stucco e così via, che ci circondano e che rappresentano noi stessi da circa, diciamo, perlomeno 6.000 anni, 4.000 anni. E ognuna di queste facce dice qualcosa, rivela, nasconde, permette, è un affordance a un comportamento. Mi vorrà bene, mi ucciderà, il suo segno è scoperto, eccetera, eccetera. Quindi molto si gioca anche su questo. Adesso, brevissimamente, poiché le immagini sono del demonio, possiamo godercele abbondantemente, purché siano non tanto bagnate con dell'acqua santa, io farò vedere delle immagini e commentandole molto brevemente. Questa non è altro che una chiacchierata ad alta voce perché ascoltino tutti e una chiacchierata a bassa voce perché ognuna di voi mi possa ascoltare. Quindi non è né lezione né altro, è semplicemente un incontro. Allora, brevemente, sapete, i tedeschi procedono per grossi blocchi, diciamo, di tempo, non fanno niente per un po', poi fanno tutto nel giro di circa 2 giorni, e poi non fanno niente per 35 anni e vanno avanti. Il problema con la Germania e con la etologia è che loro sostanzialmente sono la patria, insomma, anche se altri erano olandesi. Heibel Eibersfeld è stato il grande etologo e ha scritto un libro, appunto, Zoologia umana, tradotto con il dovuto ritardo in Italia. In una pagina delle Umanetologie presenta il disegno con cui comincio oggi. Vi ho detto che l'argomento è un pochettino scalato cronologicamente, però questo, essendo produzione, chiamiamola tra virgolette, infantile, ci permette per un istante, diciamo, di far finta che il tempo non ci sia. Sono interessanti questi due disegni perché sono fatti dalla stessa ragazzina di 7 anni a distanza di pochi minuti, dello stesso soggetto, sullo stesso materiale, con la stessa tecnica e dietro più o meno la stessa richiesta, lo stesso mandato. Il primo mandato è disegnami, detto dalla mamma, ed è il primo disegno che vedete. Il secondo disegno è disegnami, mi hai visto bene, da parte della stessa mamma, con lo stesso tono di voce, spero, pure non so bene come siano andate a finire le cose la sera, e comunque il secondo disegno è evidentemente molto diverso dal primo. Tra le tantissime, il primo è un disegno, diciamo, standard, un disegno formale, un disegno che potrebbe essere qualunque persona, un disegno chiamato appunto canonico, la mucca canonica, la tazza canonica, eccetera, eccetera, e l'altro invece è una cosa che assomiglia un pochettino più a un ritratto, sono comparsi tratti caratteristici, caratteriali al limite, è inutile insistere troppo, è un problema immenso quello della cosiddetta grafica del bambino, ma noi non ce ne interessiamo, abbiamo altre cose, circa 5.000 anni da muoversi, quindi non possiamo perdere tempo. Una delle cose sicuramente caratteristiche del secondo disegno, a parte le rughe naturalmente ai lati della bocca, il taglio della labbra, la linea divisoria del naso, e il signore evidentemente aveva poco fatto lo shampoo, queste stranissime sopracciglia, ma la cosa sicuramente più spettacolare, insomma, sono le borse sotto gli occhi e le pupille. Come vedete, la pupilla, le pupille sono... Ecco, la pupilla qui è una pupilla estesa, quasi circolare, insomma, una specie di disco, mentre invece l'altro è un puntino, un puntino rosso così piccolo che non si vede. Da qui tantissime cose possono essere dette o fatte. Intanto, per cominciare, passiamo, e io comincerei a procedere in questo senso. La ritrattistica egizia è una ritrattistica ufficialmente anonima, standardizzata, formale, allegorica, ieratica, bidimensionale, schiacciata e così via. In realtà non è affatto vero, evidentemente basta andarsi a guardare centinaia e centinaia di casi di ritrattistica egizia in cui le persone hanno il codice fiscale, praticamente, insomma, si vede nome, cognome, indirizzo, malattie, storia, età, amori, salute fisica, eccetera. Questo è della quarta dinastia, quindi siamo circa 4.000 a.C., ed è un amministratore, questo è un amministratore, è un sindaco, diciamo, in cui evidentemente il ritrattista non ha risparmiato nessun elemento per individuarlo biologicamente, biograficamente, nominalmente, diciamo quasi il suo DNA. Questo qui è Amenofis II, uno degli uomini che hanno riunito l'Egitto dopo la frattura che l'ha spaccato nord-sud, ed è evidentemente il potere. Avessimo noi degli uomini, diciamo, di Stato con questo aspetto. È un uomo duro, durissimo, che ha deciso delle cose, che ha combattuto fisicamente, che ha rischiato la pelle e che sa cosa vuol dire comandare, sa cosa vuol dire essere obbedito, sa cosa vuol dire prendere decisioni, anche le più drammatiche, anche le più spaventose, diciamo, nella storia di un paese. E anche qui abbiamo dati anatomici, dati personali, dati biografici proprio della persona. È curioso come la letteratura egizia, diciamo, che esiste, che è enorme, sviluppata, sia così formale, mentre la ritrattistica sia così personale, così alla Balzac, diciamo. Questo è un ritratto, parleremo anche dei nostri amici animali, naturalmente, perché non possiamo non passare di fianco ai nostri amici animali, cioè noi stessi, Qui c'è il ritratto molto affascinante. Se vediamo un po' se riesco a individuare, forse scarica la batteria. Ecco, no. Guardate la pupilla di questo delizioso coccodrillo. Questo coccodrillo sta nella città di Gortina, in Grecia, fatta evidentemente da maestranze egizie, ed è una doccia di scarico dell'acqua di un tetto di un tempio, e la pupilla è un buco sottilissimo, assolutamente perforante il globo dell'occhio, e se si ingrandisse si vedrebbe proprio. È una banalità tecnica, però l'uso del trapano nella scultura si utilizza soltanto dopo il secondo secolo dopo Cristo. Questa qui è una cosa del 600 prima di Cristo. Evidentemente la pupilla dell'alligatore non è una pupilla tonda, larga, buonaria, simpatica giocherellona, è qualcosa di molto più duro, molto più possente e pericoloso. A Tera, siamo più o meno nel 1600 a.C., naturalmente, ci lascia questi ritratti stupendi. Questa qui la scelgo, questa fanciulla meravigliosa, dolcissima, eccetera, eccetera, con una grande pupilla, naturalmente, ovviamente una pupilla tipo delfino, tipo uccello e così via, per dire come in realtà essa non sia in realtà una forma formale, è proprio lei probabilmente, ed è di profilo. Questo è uno dei tanti problemi tra il fronte, il profilo, il dietro, la nuca, quello che volete, ma insomma cominciamo a entrare nella sintassi di questo nuovo ecosistema della faccia umana, di fronte, di lato, di dietro, di sopra, di sotto, e soprattutto nel tempo. Ancora più grazioso e irresistibile è il movimento del braccio, della mano, di questa fanciulla, la quale sta facendo un gioco. Il gioco consiste nel lanciare una collana e la collana deve andare a infilarsi da qualche parte. Se notate, perlomeno per un uomo, per una donna, per altre ragioni diverse, la sensazione, il brivido di piacere è vedere che il suo vestito è trasparente, perché si vede che la curva del braccio si muove sotto la trasparenza del vestito. La collana è a sua volta un ritratto di collana, insomma, è una collana in movimento, una collana che sta cadendo, che tra un istante verrà lanciata. E qui siamo 1600 e così via, per dire come questa gente era abbastanza furba. Alla fine di questo breve discorso, più breve possibile, ci renderemo conto che le cose non sono cambiate in 4.000 anni. Ci sono delle costanti straordinarie, delle bellissime cadenze, e si va avanti e indietro, per fortuna il tempo è reversibile. Questo è uno dei dettagli meravigliosi del frontone occidentale di Olimpia, in cui c'è un uomo che assiste a una grande scena, eccetera, ed è caratteristico del passaggio successivo, molto drammatico, molto drastico, di cui raccontiamo adesso. C'è stato sempre un dibattito se è esistita o no una ritrattistica attica, se sia stato e come rappresentato l'uomo, e in genere il ritratto di Pericle viene considerato come il capostipite della ritrattistica attica, quindi siamo intorno al 480. In realtà i frontoni di Olimpia, fatti parzialmente, eccetera, senza entrare nei dettagli, sono, secondo Bernhard Schweitzer, la vera origine della ritrattistica, non solo greca, ma forse della storia dell'umanità. Bernhard Schweitzer era un archeologo, fratello di Albert Schweitzer, un uomo molto particolare, come sappiamo tutti quanti. Non è facile trovare un signore che sia il più grande interprete di Bach e che un giorno chieda a sua moglie di mettere il pianoforte sopra una barca e poi scendere in un posto sconosciuto chiamato Lambaréné e creare il primo lebrosario africano. Bene, Bernhard Schweitzer era diverso come carattere, però ha lasciato un segno. In poche parole, lui guarda con attenzione i centauri. E i centauri, qui siamo Olimpia, ma ci sono anche i centauri dappertutto, le centauromachie e così via. Secondo lui il centauro rappresenta il punto vero, l'origine dell'analisi umana. Perché? Perché essi sono nel punto di frattura tra la bestialità e l'uomo, tra la concupiscenza e la conoscenza, tra la sensualità e la logica, tra l'essere in poche parole greci o non greci. Ovviamente. E qui c'è un'analisi antropologica condotta da Bernhard Schweitzer in un libro famosissimo del 39 chiamato La ricerca di Fidia, in cui lui analizza tutte le pliche, tutte le rughe, tutti i particolari di queste facce, andando alla ricerca delle connotazioni, le connotazioni umane, emotive, sessuali, della violenza. Queste rughe, come vedete, non sono rughe di vecchiaia, non sono rughe di sapienza, non sono rughe di conoscenza, sono rughe di dolore, di umiliazione, di sforzo fisico. fisico, di vergogna. E guardate anche il dettaglio delle froge che vengono, che proprio è la bestia che sta dentro, ma nel medesimo tempo, secondo Bernard Schweitzer, nell'occhio c'è già la coscienza di star male, ecco, il sapere che non ce la farò più, non ce la farò a diventare un essere umano, ma non sono più una bestia. Insomma, è una delle più belle analisi mai fatte sulla storicità dell'arte classica. Quando i tempi diventano più lunghi, più lenti, i tramonti, gli autunni, come si direbbe, insomma, con la famosissima frase, l'autunno del Medioevo, compaiono delle grandi malinconie, come guardarsi alle spalle, come dire, ma cosa è successo, cosa succederà di noi, siamo alla fine di tutto, siamo all'inizio di una cosa che non conosciamo, e compaiono questi volti doloranti, questi volti incerti del futuro, del presente, che non sanno più cosa sono, che guardano in alto, ed è utile in questo caso un oggetto banale come il trapano. Il trapano fa dei buchi e allora io posso vedere il diretto sguardo dell'individuo, cioè posso vedere dove guarda, in che direzione guarda, a destra, a sinistra, in alto, in basso, fino invece che il momento in cui la cornea è ancora tutta quanta di marmo compatto, io non posso sapere dove, se mi sta guardando questo individuo, se dorme o se sogna o che so io. Questo qui è uno dei tanti figli di questa persona, solo che questo è più cattivo, più recitato, più fasullo, più barocco. Infatti siamo in Giordania, sono queste arti miste, diciamo, tra la Siria, la Giordania, gli effetti del nord dell'India, persino addirittura pezzi di Tibet che passano di là, è uno dei punti più fascinosi, no? Una di quelle specie di faglie di discontinuità della di cronologia in cui passano tutte quante le correnti, ognuno lascia la sua traccia, e questo signore, ecco, però, per esempio, la stazione di Tortona ci presenta un'interpretazione moderna di questa tipologia, e questa è la stazione di Tortona in cui lo stesso individuo, identico evidentemente, con lo stesso DNA, la stessa persona, quasi lo stesso individuo fisico, è finito con una canna in bocca, è secca per giunta, vero? Questo qui naturalmente è sublime, piace tanto agli uomini che alle donne per definizione, questo è l'Antino naturalmente di Adriano, e questa melanconia sublime eccetera eccetera, adesso non sto a parlare perché una signora che si chiama Margherita, senza maestro o con maestro, ne ha scritto abbondantemente nel passato. Più interessante, cioè meno interessante, meno suggestivo, meno sensuale, meno sono questi pescioloni. In origine questo è un mosaico ellenistico molto banale con dei pesci in attesa di essere grigliati, ma però è successo qualcosa a questi pesci, mi pare, cioè da una parte si vede che funzionano bene, hanno tutte le cosine a posto, hanno le pinne dorsali, ventrali, correttamente la luce viene dal basso e così via, però c'è un gran pasticcio qui, non si capisce bene, il musicista è impazzito, oppure sembra abbastanza competente, sembra che lo sappia fare, che sappia il suo mestiere abbastanza bene, ma è successo qualcosa di strano a questi pesci. Bene, se guardiamo è successo qualcosa di molto strano anche alla faccia di questo eroto, di questo ragazzino che stava remando. Siamo nel periodo iconoclastico, è il momento, sono i 170 anni delle guerre iconoclastiche, in cui l'immagine diventa al centro di una lotta di potere politico e finanziario, soprattutto, o meglio, monetario e finanziario, travestito da, come spesso succede, da guerra di religione. La crisi iconoclastica è soltanto una crisi religiosa in superficie, o viene narrata tale, in realtà è una crisi di circolante, perché il denaro si accumulava nelle casse dei monasteri ed era il circolante, cioè il denaro proprio per l'acquisto delle merci, e dopo 500-600 anni i monasteri avevano un'enorme quantità di argento, dracme, sterzi, qualunque cosa, mentre invece il circolante diminuiva. A un certo punto si inventa qualche trucco per, diciamo, far ripartire il ciclo finanziario economico, e si inventa la situazione dell'iconografia, soltanto che della gente, dei professionisti, sono costretti a obliterare le immagini, cancellarle, eliminarle, modificarle, fare finta che non ci siano mai state, esattamente come con il signor Mao Zedong, che è fotografato, compare, poi scompare, poi ricompare, la gamba destra, compare la gamba sinistra, poi un signore dell'entourage compare a sinistra, poi la fotografia di dopo non c'è più, insomma tante belle cose per il cosiddetto Ministero per l'aggiornamento della storia del 1984. Bisogna iconoclasti al lavoro, felicemente attivi nell'uccidere madonne, bruciare individui, fare a pezzi croci, così via, per circa 150 anni. E non dimentichiamo che non è finita, perché le grandi guerre di religione del 1500-1600, soprattutto in Olanda, in Belgio, eccetera, portano quasi alla distruzione di un'enorme quantità di trittici, i quali vengono salvati per puro caso, perché qualcuno ha l'idea di cacciarli sottoterra, e così abbiamo ancora Van Eyck per puro caso, insomma. Ma in realtà questa gente andava in giro per le chiese, dava fuoco, era molto contenta, perché così le immagini del demonio, eccetera, eccetera. Gli amici animali, questo qui è dal taccuino di Villard de Necour, 1125, Villard de Necour è un architetto francese, sta partendo per l'Ungheria, il re d'Ungheria gli dà un posto di lavoro e parte col suo portfolio, dice: io sono un architetto, quindi so fare una macchina per il moto perpetuo, quindi so fare una sega circolare per segare pezzi di legno, quindi so fare persino delle absidi di cattedrali, ma questo non ha nessuna importanza, ma so anche disegnare i leoni. E infatti lui qui disegna, ed è molto bella la scritta, dice che peint au vif, l'ho disegnato davvero, ero lì, dice Villard, con perfetta, è un cronista, non è una persona che dice io l'ho fatto a casa mia vedendo la televisione, no, sono andato a vedere il leone, magari puzzava, ero lì col taccuino, l'ho fatto io, au vif. Però questo è un leone antelamico, questo è un leone del 1200, sono convinto che un Canova avrebbe disegnato un leone neoclassico e che un altro, un Rubens avrebbe disegnato un leone barocco, barocco olandese, o un altro avrebbe disegnato un leone tipo franco-belga. Tutti quanti gli animali sono loro, ma sono molte altre cose simultaneamente, e infatti il povero, mi ha sempre fatto pena il povero, la creaturina in basso, quella specie di, non gli frega niente a nessuno di quello sotto, infatti ha fatto anche più. Sì, c'era anche un porcospino, ma che se ne frega. L'importante è che ci fosse il leone, le lion peint au vif. Questo qui al buio sarebbe molto più bello, ma non ha nessuna importanza. Insomma, antelami, sappiamo tutti quanti, questi leoni qui antelamici vengono dalla Siria. La Siria esporta i leoni, leoni diciamo, di pietra, insomma, la modalità leonina la esporta nel nord dell'Ungheria, dall'Ungheria arriva la Francia, la Francia scende e poi abbiamo i leoni a Fidenza, eccetera. Brevemente, qui le intersezioni diventano quasi intrattabili, ma d'altronde la storia è così, si complica tutto, tutto quanto, i superlink divengono ancora più divertenti. Questo naturalmente è Doré che illustra le fabbre della Fontaine, e qui c'è il lupo travestito da uomo. Noi abbiamo una posizione molto interessante, perché noi possiamo scoprire il trucco del lupo, perché noi siamo di qua, vediamo le zampacce, vediamo anche l'occhio del lupo, vediamo anche che sta sbavando, e però di là c'è un cappellaccio, il mantello lo copre, e in realtà il vero ritratto è qui, e questa pecora dice: ma chi è questo qui? C'è da fidarsi? E questo è un affordance o no? Cioè, è veramente lui il mio pastore? O, strano, c'è un tizio che sta lì che dorme, ma come mai sta qui? In realtà, come vedete, il vero protagonista è la pecora, che sta cercando di risolvere il più velocemente possibile, questo è un problema evoluzionario, evolutivo, un puzzle. Questo qui al buio sarebbe molto più meno. Ma facciamo buio per un istante, questo qui è una cosa da uscire di testa. Lasciamolo così se volete, favorisce anche un po' di pennichella. Questo qui è un lupo del 450, un lupo attico, che sta tuttora, ha cambiato di posizione, illuminazione e tutto, al Museo dell'Acropoli ad Atene. Guardate cos'è questo. Non ditemi che la ritrattistica attica non fosse sufficientemente profonda a darmi la personalità del lupo, la figura fisica, intellettuale del lupo. Questo che è evidentemente il nostro Trussardi, ha perso un po', diciamo, di quella potenza, diciamo, l'attica, ha guadagnato in arroganza, questo in giro, insomma è un lupo dannunzianato. Qui è più grazioso, ma qui sarebbe tutto quanto più divertente, ci passiamo vicino come al solito. Moltissime persone hanno letto, hanno adorato, io personalmente, La Princesse de Clèves, scritto appunto da Madame de Lafayette. ed è forse il primo romanzo, si dice, moderno, questo non vuol dire niente, e così via. Comunque, come sapete, è la storia di una donna intelligentissima, figlia di una signora molto ricca, che va a corte, di lei si innamora il duca di Nemours, il più bell'uomo di corte, bellissimo, audace, coraggioso, eh? Lei si innamora molto perdutamente, lei va a sposa, un signore assolutamente perfetto, assolutamente innamorato della moglie, proprio l'adora totalmente, lei si innamora di questo qui, insomma, un sacco di problemi, poi a un certo punto lei si innamora tanto del duca di Nemours, no, non c'è un bacetto, si innamora tanto che a un certo punto lei sente il bisogno, non si capisce bene perché, di raccontare a suo marito che gli piaceva il duca di Nemours. Il marito, poi è una bella persona, muore di infarto praticamente. A questo punto tutti i lettori si stropicciano le mani e non vedono l'ora di fare sentimento, ragione e sentimento, e festeggiare finalmente il matrimonio, che vanno a letto, non se ne parla più. No, no, lei rinuncia e si fa monaca. È una delle cose che, è una delle cose per cui nessuna donna mi ha perdonato, Madame de Lafayette. Comunque c'è un punto meraviglioso, meraviglioso, del libro in cui il duca di Nemours, questa è la regina, qui c'è una damigella, qui c'è un pittore di corte, qui c'è il duca di Nemours che era dappertutto, e qui c'è lei, naturalmente, la princesse de Clèves. Succede che la princesse de Clèves ha portato in omaggio alla regina un ritratto fatto a lei, perché la regina voleva avere dei modelli e dei ritratti per farsi fare i ritratti dai ritratti dei ritrattisti di corte. Il ritrattista di corte sta ritraendola col modello della princesse de Clèves, il quale il duca di Nemours, che è sempre dai piedi, sta lì e dice le sue cosine simpatiche e intelligenti, però al medesimo tempo ruba il ritratto della princesse de Clèves, ma lo ruba in modo tale da farsi vedere che lo sta rubando. Quindi la princesse de Clèves arrossisce, sviene 12 volte dentro di sé, eccetera, mentre il duca di Nemours in tasca e esce con il ritrattino in tasca. Poi alla fine sono un sacco di cose complicate, ma sappiamo che finisce tutto quanto male perché lei finisce in convento. Scusate, non è in convento. Più o meno lo stesso periodo, però un'altra cosa, questa qui, la cosa sicuramente più commovente di questo oggetto straordinario è quello che è scritto sulla bocca, eh? Il pensiero vola, solo il pensiero vola. È molto affascinante che l'Orsini abbia messo sulla bocca del suo grande personaggio, e che dentro ci si potesse mangiare. Perché lì sopra, come sapete, tutti quanti siamo stati lì, ma insomma, le due finestre sopra, dove stanno i due occhi, che sono finestre, bla bla bla, corrispondono ad una sala da pranzo. La cosa più fascinosa è che nello stesso Rambo Marzo c'è una casa inclinata, ma fortemente inclinata, in circa 15 gradi, non è la torre pendente, ma inclinata apposta, e che dà un senso di sconvolgimento emotivo, anche sessuale. Infatti non per nulla il Orsini, che non era un santo, che non era un monaco, non era un carmelitano, ha messo primo piano, piano di sopra, la camera da letto perfettamente orizzontale. Una breve storia settecentesca, ci avviciniamo ai tempi moderni, e fra poco vi rilascio liberi. Questo signore è un signore sicuramente molto contento di essere lui, eh? È David Garrick, il più grande attore inglese del Settecento, il creatore del Covent Garden, insomma un uomo intelligente, un uomo raffinato, e lui tra l'altro proprietario di una collezione di codici copiati, in cui per esempio questo qui è un codice, di cui faccio vedere la pagina subito dopo, è un codice che racconta appunto l'arte drammaturgica, l'arte, diciamo, la tragedia e la commedia, e qui si fa riprendere da Joshua Reynolds, il pittore del re, in questo atteggiamento molto soddisfatto di sé, molto bene. Questa è la pagina che lui sta guardando, le maschere, e qui si è venuta quanto parlo sulle maschere che vi risparmio ampiamente. Questo è delizioso perché è sempre Joshua Reynolds che racconta come Garrick, al punto della decisione della sua vita, che ha deciso tante volte in tanti modi diversi d'altronde, di andare con la tragedia o con la commedia, vedete come vanno le cose. La tragedia, sì, è una bella signora col profilo classico, c'è anche una minacciosa daga, forse stavo recitando Lady Macbeth nel pomeriggio, e gli dice, insomma, andiamo su, comportiamoci bene, sii nobile, eccetera. Questa qui lo piglia per il farsetto e se lo tira dietro, ed è anche abbastanza décolleté. Lui vede che si gira verso la tragedia e dice, cosa posso farci? Tu cosa avresti fatto, scusami? Ed è uno dei quadri più deliziosi del Settecento inglese, perché dice, Guardate soltanto la posizione della mano, poi vedremo le mani come sono importanti, ma le mani sono un mani prossima anno, poi i piedi nel 2009, eccetera, eccetera, e proseguiamo così. La mano indica proprio, vedete, è l'apertura della mano, così come dire non posso farci nulla, poi alla fine vedremo delle mani molto belle e così via. E la cosa interessante, la vera tragedia, diciamo, la vera cosa, avviene in questo caso. Questo qui è invece William Hogarth, il più grande dei tassisti inglesi, eccetera, eccetera, che è amico di Garrick, sono amici anglosassoni, si accompagnano, si vogliono bene, ma naturalmente con dovuto riservo e aplomb britannici, e però si stimano molto. A un certo punto Garrick commissiona a Hogarth un ritratto domestico. Garrick era in adorazione perenne, e ne aveva ben ragione, della sua giovanissima moglie. Guarda che cosa, come una delizia assoluta, dove stanno più queste donne? Eva Maria Weigel, una ballerina del Covent Garden, non giovanissima, quindi con tutto quello che va di bene con quell'età lì, e loro due vengono rappresentati da Hogarth in un momento di intensa intimità domestica. L'attore, che è anche un autore, sta scrivendo la prefazione di una commedia che deve recitare, e la signora gli strappa la penna dalle mani. È molto grazioso perché, come vedete, Garrick, che ci guarda, fa l'indicazione 2 con la mano, e forse la signora Weigel l'ha disturbato già 2 volte in questo pomeriggio londinese, e quindi dice vabbè. Vabbè, è sempre lo stesso Garrick di prima. Però succede un brutto fatto, un fattaccio. Lo vediamo qui. Torniamo indietro un istante. Già, perché questi sono molto pesanti da caricare. Allora, tanto si carica per conto suo, poveretto. Succede che per un diverbio che non sa bene cosa sia, a un certo punto, durante le ultime sedute del ritratto, qualcosa scoppia fra i due. Essendo inglesi, la temperatura sale molto velocemente, insomma. E Garrick se ne va e Hogarth lo punisce con una pennellata nera sugli occhi, cancella gli occhi e lascia il ritratto così e muore. E Hogarth muore. Questa qui è un'idea del totale controllo della fisionomia umana. Sono i servants della casa di Hogarth, eh? Ognuno è veramente lui stesso, eccetera, eccetera. Adesso non voglio entrare nei dettagli. Ecco, questo qui è il dettaglio. Che succede? Succede che le due donne aggiustano le cose che gli uomini mandano in disordine come al solito. Alla morte di Hogarth, la vedova Hogarth, per lettera naturalmente, scrive a Eva Marie e le dona il ritratto stuprato dal marito. Però fa rifare gli occhi da un collaboratore di Hogarth. Si vede benissimo che sono occhi da pesce, eh? Non sono gli occhi che Joshua Reynolds aveva immortalato prima, occhi sagaci, precisi, ironici, un po' sardonici. No, questi sono metti occhi da pesce bollito, con anche 2 puntini di bassa qualità pittoriale, proprio per dire che, e si vede benissimo. Infatti quello che compra il ritratto nel 1815 lo tiene solo per 3 giorni e lo rivende subito a un duca inglese, il passaggio, dicendo che spaventava i bambini. Brevemente, questo è un problema molto complicato, ma questa qui è la Frine di Jérôme, è il momento del disvelamento di questa etera irresistibile e stupenda, in cui però Jérôme fa tutta quanta un'analisi caratteriale di tutti quanti i vecchiacci che sono lì nell'aeropago, e ognuno è lussurioso, schifato, ironico, eccetera, eccetera. Questo varrebbe la pena di analizzare in dettaglio, ma evidentemente la storia è qui. È il concilio dei topi, in cui ogni topo ha una caratteristica, ogni topo è avido, desideroso, ingenuo, cretino, aggressivo, violento e così via. Tutti quanti sappiamo che succede alle pupille di Mickey Mouse dal 1930 al 1950. Le pupille di Mickey Mouse fino al 30 sono molto piccole, sono puntiformi, quindi sono cattive, aggressive, crudeli, malvagie, eccetera, poi pian piano si allargano fino a diventare pupillone, dolci, gentili e adatti all'infanzia. Questo qui è Messerschmitt, uno strano scultore del Settecento austriaco, che forse aveva dei problemi con se stesso, però era un grande tecnico, in cui fa praticamente una sorta di analisi formale quasi della muscolatura facciale. abbiamo circa 240 muscoli, lo stesso Leonardo aveva contato, secondo lui, 64 muscoli per muovere la lingua, forse ne ha messo un po' troppi, però sicuramente aveva capito come andavano le cose, e quindi in questo caso Mr. Smith comincia a dire, bene, allora prendiamo i tre frontali sinistri e li contraiamo, però al mesimo tempo rilasciamo il mento e lo lasciamo andare. Poi dico, e facendo la tabella, diciamo, delle contrazioni e decontrazioni, costruiva a posteriori, diciamo, la faccia che viene presentata. In realtà era semplicemente matto e razionalizzava le sue pulsioni, scoprendo benissimo queste cose e scrivendo delle cose pseudoscientifiche. Questo qui è anche, vedete, che è ben al di là dell'analisi statistica delle contrazioni e delle decontrazioni. Perché no? Questi qui sono i figli dell'Inghilterra, sono gli americani, New England. Questa signora è vedova, siamo nel 1780, nel 1790, siamo in New Hampshire, questa qui è la pittura americana delle origini, come si dice in un certo, anche se la pittura americana comincia nel 1628, comunque questa signora è vedova, non solo la poverina è vedova, ma la poverina ha perso anche due figli, l'alone dimostra la loro morte. Questo è l'albero del marito, che è l'albero che indica che è morto, e i due alberelli dei due bambini. Questa è proprio una pittura molto emozionante, che l'idea della profondità, no? Altro che ingenui, colon di sommestà britannica, non scherziamo neanche. Questo che è Beniamino, naturalmente, mi piace perché assomiglia a Romano Prodi. Speriamo che si metta la parrucca un giorno o l'altro e che ci dica qualcosa finalmente che funzioni. Qui la cosa fascinosissima di questo ritratto stupendo di Beniamino è non solo la tesa, guardate poi la mano al mento, tutto quanto complicatissima questa cosa, ma lasciamo perdere, è l'audacia pittorica di aver rappresentato il riflesso delle lenti bifocali sopra la gota. Ci vuole un coraggio da leone essere un pittore a non pensare che il povero Beniamino non si fosse dipinto come Kevin Costner in Danza coi lupi. Tutti quanti capiamo che lui non si è fatto così, diciamo, come Kevin Costner, però questo è un riflesso di una lente bifocale con punti di fuga diversi, eccetera. E questo qui veramente è proprio il ritratto di lui. Io penso, ha capito la psicologia di Beniamino. Questo è ancora Beniamino? Beniamino che siede su una panchina nell'università della Pennsylvania e con gli occhiali in bronzo, evidentemente, ma lo scultore è stato così fine, ha fatto le lenti in bronzo bifocali di nuovo, quindi con due raggi di curvatura, però astutamente lo fa guardare al di sopra, perché lui sta leggendo la Pennsylvania Gazette che lui aveva. Ora sarebbe stato molto stupido se avesse messo gli occhiali più in alto, perché anche il fruitore, ma cosa vede? Un accidente, una cosa di ferro, di più. Invece no, lui astutamente l'ha messo, fatto cadere sul naso, in modo tale che lui dice, ah sì, in quel momento sta leggendo la Pennsylvania Gazette, senza l'ostacolo del bronzo. Questo qui è una meraviglia, questo è Peel, questo qui è Rembrandt Peel, cioè Rubens Peel, figlio di Rembrandt Peel, che questo deliziosissimo ragazzo, anche lui indossa, qui addirittura siamo a un livello di virtuosismo pittorico straordinario, siamo a Filadelfia, verso la fine del Settecento. Questo che passavo di qua non potevo resistere, anche se c'entra fino a un certo punto, perché è un ritratto giapponese di Isacco Newton che vede cascare una mela cinese seduto su una panca giapponese con uno sfondo di una casa inglese del Seicento e con alcuni cespugli del tipo, diciamo, il seme di sesamo. Quindi questo giapponese è stato una persona di un'intelligenza sorprendente. Qui siamo all'inizio dell'Ottocento, ha messo dentro tutto, è proprio altro che Superlink. E questo naturalmente è lui, Bernardo Berenson, che si guarda Paolina, visto da Seymour, perché a questo punto non solo noi ci accontentiamo di fare facce di noi, ma facciamo anche le facce di noi che guardano le facce di noi stessi. E insomma è una cosa molto graziosa. Questo qui è Paolina, da cui il famosissimo libro, mi pare, non mi ricordo chi aveva scritto, che aveva come titolo Paolina fatti in là. Per dire fammi posto sul divano, era un graziosissimo libro di Ebrao Baldini, che scusa se non c'era l'archinto, come faccio a vivere senza l'archinto? Questo qui è Canova a Possagno, non è che lei abbia il morbillo, poi lo vediamo bene, è osservata da un signore che sta guardando Paolina dalla parte permessa. Ma quello che interessa qui è la tecnica dei punti. Come sapete, nell'atelier di Canova viene inventato quello che poi genererà Photoshop, cioè il sistema delle coordinate tridimensionali per ricostruire il corpo a diverse scale. Quindi si fa un modello, poi si vedono tanti puntini, ogni puntino ha 3 coordinate, x, y, z, ogni coordinata viene riportata in un sistema tridimensionale di coordinate, poi dopo 3 mesi arriva lui, Canova, butta il mantello, da 2 martellate e riesce nella nebbia. Questo qui era un po' la procedura di Canova. Ecco, guardate questo qui per esempio, in cui misteriosamente questi punti interferiscono e non interferiscono con la bellezza di questa faccia, sono irritanti ma sono emozionanti, c'è una mescolanza, non so, di ripugnanza, di orrore e di desiderio. Questo qui penso che non debba essere neanche commentato, altrimenti arriva la forza pubblica. Ancora occhiali, naturalmente, questo qui è l'odioso James Joyce. Ci avviciniamo al tempo recente, questa è la guerra a Catania, la guerra a Catania, diciamo nel 1972, una vetrina vicino alla stazione, che ancora possedeva oggetti di questa rarità e valore. E qui, un po' più serio, te lo sapete tutti quanti che cos'è, però è più impressionante, scusate, lo faccio commentare da un'altra persona, altro che me, oggi, avvolta dai demoni, una mano sopra un occhio e con l'altra che fissa con terrore gli orrori che la circondano, essa vola da disperazione in disperazione. Quando raggiungerà essa il fondo degli abissi? Chi è lei? È la patria, è la Germania, die Heimat. Questo qui è Thomas Mann, 29 gennaio 1947, le ultime frasi con cui finisce il Dr. Faustus, in cui lui veramente, e lo scrive naturalmente, come sappiamo tutti quanti, a Santa Monica, in America, e torna, non può non tornare indietro, beh, adesso si complica la vita con quello che fa, andiamo più avanti, e invece, con molta semplicità, Harry Truman dice: "We have spent $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we won." Abbiamo speso 2 miliardi di dollari nel più grave, nel più pericoloso rischio gambling della storia, e abbiamo vinto. Quindi anche qui il ritratto di Harry Truman nella sua assoluta insignificanza, lo che so io, Presidente degli Stati Uniti, naturalmente ci mancherebbe altro, questo non sia un titolo di credito comunque che diamo a tutti soltanto per essere presenti negli Stati Uniti, però è proprio l'altro modo, no? È l'altro modo di vedere la guerra e la pace. E qui Russia e America, abbiamo finito, questo è il mio amore segreto, non tanto segreto, questa è la Serebryakova. La Serebryakova è stata una delle pittrici russe più stupende, più affascinanti, ed è lei stessa che si ama, si guarda allo specchio. La Serebryakova. I russi però contribuiscono con una cosa molto più, non più seria, voglio dire un'altra cosa. Queste sono immagini prese da un libro famosissimo di un russo chiamato Yarbus, che lavorando in 2 stanzette piccolissime all'Istituto di Elaborazione dell'Informazione di Mosca, è il primo che registra i movimenti oculari. Non solo vediamo gli occhi, ma vediamo il movimento degli occhi di chi guarda le persone. Yarbus era un eroe della ricerca scientifica, non era un eroe Stalin, perché ogni tanto se volevano sbattevano in Siberia, lo congelavano e lo portavano indietro per farlo sciogliere, insomma, poi lo rimettevano un pochettino lì al fresco perché non si decomponesse. E Yarbus arriva al punto di eroismo, perché soltanto i russi possono fare queste cose, noi non ce le sogniamo neanche. Voi appiccicatevi con un po' di colla sovietica, è sovietica questa colla del 47, sulla vostra cornea un micro specchietto. Mettetevi la testa fermo con 2 blocchi di pietra, in modo che la testa non si muova. Illuminatevi con una lampadina sovietica e guardate una fotografia sovietica, come questa, per esempio, questa qui è questa deliziosa fanciullina, questa, torniamo indietro un istante, questa qui è, volevo dire, ma siamo passati qui, volevo dire che hanno cambiato la Russia, cambiato l'America, ma l'Inghilterra rimane sempre la stessa. The Queen. Ecco, questa è la rivista Aganiok, la rivista Aganiok vuol dire gente, lui, il povero Yarbus, prende questa questa immagine e è lui che guarda l'immagine. Questi movimenti qui sono la registrazione della luce riflessa dallo specchietto sopra una pellicola di una macchina fotografica tenuta aperta a 2 metri di distanza, quindi il raggio riflesso indica dove guardò l'occhio di Jarbus. E questo è fatto per questa fanciullina ucraina, diciamo prestaliniana o poststaliniana, e questa naturalmente è lei del Museo di Berlino. Quello che affascina a noi, insomma, da lì scoppia tutta quanto una problematica enorme, che è la problematica dello sguardo umano, non so dove si guarda, per quanto tempo si guarda, perché si guarda, eccetera. Questo qui è un regalo della Russia sovietica, non della Russia, diciamo, yeltsiniana, della Russia sovietica, quando veramente si stava male, quando veramente la gente non aveva niente, no. Quando può vedere, vabbè. E l'America ci turba sempre perché è retorica, perché sono i sensi di colpa, e i sensi di colpa qui è diventata una più bella statua di bronzo, diciamo, di una pace, davanti al Fine Art di Boston. Però c'è un personaggio con cui stiamo per finire, questo è Norman Rockwell, un odioso razzista, un rompiscatole, un vergognoso personaggio con un scarsissimo rispetto umano, ma uno dei più grandi grafici, diciamo, illustrator della sua epoca. Lui fa vedere gli americani agli americani, prima quasi della televisione, cioè voi siete così e quindi fate così. Cioè propone un modello comportamentale, un modello delle smorfie, delle facce, delle attitudini, dei vestiti, del movimento delle mani, dei piedi, eccetera, eccetera. E quindi Norman Rockwell, questo qui per esempio è un caso estremamente grazioso, sarà americano, ma insomma, ragazzi. Qui per esempio è la gita della famiglia, ecco, alla partenza per una cosa al mare e al ritorno la sera. È un po' come uno studio molto fine, lui tutto quanto pimpante che guida, poi che è distrutto, sempre col sigaro, la signora qui sveglia, qui addormentata, il cane anche ha perso un po' del suo swing, e il bambino anche lui, sì, ma è sempre un po' vivace. La cosa molto emozionante è l'assoluto implacabile profilo della nonna, su cui non... No, ma Rockwell era un uomo intelligente. Guardate questo, molto retorico, molto americano, estremamente americano. Questo è molto, anche molto fine, il titolo, Tagliando i legami di famiglia. Però sapete, Family Ties, Ties è anche la cravatta, quindi è una cosa molto complicata. Questo qui è molto emozionante, molto retorico, è il vecchio farmer del Midwest, chiaramente, il quale ha portato il ragazzino sulla statale e aspettano l'autobus che lo porterà alla University, State University, qualunque state sia, e c'è il cane, naturalmente. Tocco patetico americano fondamentale, inesorabile. Lui è tutto vestito come una visibile new tie, è una tie diversa, è una, non è più la cravatta di famiglia, era razzista ma non era scemo, Norman Rockwell. La cosa più emozionante, secondo il mio punto di vista, vedete, lui il padre ha 2 cappelli, vedete? Cioè il suo cappello è il cappello che donerà al figlio, che non se lo metterà mai, naturalmente, perché gli rideranno dietro all'università con quel cappello del Midwest provinciale, però è l'ultimo dono che il vecchio farmer, guardi, questo è veramente intelligente, non c'è niente da fare, insomma, è inutile a prendere. Questo qui, stiamo finendo, questo qui è lui, davanti a Matthew Brady, che lo sta fotografando, è sempre Norman Rockwell, di nuovo, perché c'è una famosissima fotografia, naturalmente, di Lincoln dopo, un po' prima di essere sparato, che Matthew Brady, che è il grande fotografo della guerra civile, della Civil War, lo sta riprendendo. Ma l'America produce molte novità, l'America è piena di cose, e a questo punto diventa molto famoso un famoso ritratto dei due presidenti, Monroe e Lincoln. E questo è Photoshop. Comincia Photoshop. Photoshop annulla la veridicità della fotografia, non esiste più, non se ne frega, sono fotografati insieme, lì con Monroe, ma non farmi ridere. Ora, questo è un Photoshop proprio della quarta dinastia, insomma, veramente, proprio vintage, in cui ci sono tutti quanti gli errori, che poi d'altronde anche photoshopiste recenti non hanno evitato di caderci, per esempio la direzione della luce, la gamba di Marilyn Monroe, scusate se non voglio puntare direttamente, la gamba di Marilyn Monroe è illuminata a sinistra, l'ombra a destra, insomma, tutte quante queste cose, però questo qui ci assicura che siamo alla fine della realtà scientifica, diciamo, perché infatti la scienza si è impossessata della realtà. Questo è il primo cyborg, era l'aeroplano della Coca-Cola degli anni 70-80, che fu il primo creatura virtuale, il primo avatar pubblicitario. Adesso brevemente, i nostri amici, ma proprio per due minuti, questa è una civettina canadese scazzatissima, scusatemi, di una vecchissima fotografia di un vecchissimo giornale di caccia, perché i canadesi sparano agli animali. E questo qui, non so, questa civetta qui io me la porto sempre dietro, mi fa compagnia, la mia mascotte. Questo è un cosiddetto parco giochi della Florida. Qui siamo tornati in un clima un po' più respirabile, questo è l'Ontario, ed è un'Alice con un coniglietto che la sta accarezzando con la zampetta. È molto, 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 molto canadese questo affare qui, molto canadese, un po' troppo canadese. Brevemente, quattro immagini finali, la mano alla guancia della donna, o dell'uomo naturalmente, questa è l'importanza, dove appunto sul volto viene un'altra cosa, insomma, anche il brancusi. Il gesto di colui che piange la morte della moglie da una erma romana, tardo romana, questa è molto tardo romana. Manzù, Bergamo. E l'ultima. Vedete, il tempo è passato e lui non ha fatto una piega. Grazie.